Buongiorno e ben ritrovati, affezionati ascoltatori. Allora, dove eravamo rimasti? Vi ricordate? Abbiamo raccontato 12 anni schiavo di Steve McQueen, che se avete avuto modo di vederlo vi avrà sicuramente scioccato come è successo a me. Oggi il tema è sempre lo stesso. La storia è sempre una storia vera, ma la delicatezza e la sottile grazia con cui il tema viene trattato, seppur fa riflettere, è tuttavia privo di quella angoscia e tensione presente nei due film precedenti. Sarà forse perché la protagonista è una ragazza, o molto più probabilmente perché la regista Amma Asante è una donna e come tale raccoglie di più i dettagli di un'introspezione della schiavitù che non la sua spietata crudezza. Di certo la storia è completamente diversa e questo sicuramente va detto. Ad ogni modo, nell'anno della consacrazione di 12 anni schiavo, il tema della schiavitù viene declinato in maniera sofisticata nella pellicola diretta da questa grande regista. Se infatti non mancano elementi del repertorio austeniano come matrimoni combinati, gentiluomini dalla cospicua rendita e nobili donne in cerca di marito, il contesto sociale si arricchisce di temi drammatici e toccanti. Ma veniamo alla storia vera e propria. Il film trae spunto da un meraviglioso dipinto del 1779 che ritrae Dido Bell, una ragazza mulatta accanto a sua cugina Elizabeth Murray, nel periodo della loro adolescenza a Kenwood House, che vennero immortalate dal pittore scozzese David Martin su commissione del loro prozio William Murray, primo conte di Mansfield in Gran Bretagna. In quell'epoca erano di gran voga i ritratti dove accanto alla figura principale c'erano bambini o paggetti dalla pelle nera che avevano la funzione di servi. Fino al 1990 nessuno conosceva l'identità della fanciulla di colore del quadro, fino a quando si scoprì che quella ragazza non era una schiava, ma la cugina Elizabeth della stessa età e con la quale era cresciuta, tanto che ancora oggi molti si domandano quale significato si nasconda dietro la posa delle due ragazze e soprattutto perché Dido stia indicando il proprio viso. Inoltre, un'attenta osservazione potrebbe far notare che la posizione di Dido è in effetti un po' dietro a quella della cugina e che l'acconciatura conturbante che porta la ragazza non era certo tipica dell'aristocrazia del tempo. È chiaro a tutti, in ogni modo, che le protagoniste della scena sono due e sono tutte e due protagoniste. Molto poco si conosce della vita di Dido Bell, che nacque nelle Indie occidentali ed era la figlia meticcia illegittima del nipote di Mansfield. Il padre, Sir John Lindsay, capitano di una nave, alla morte della madre la affida alle cure di Mansfield e di sua moglie e riparte poi per un lungo viaggio da cui non farà ritorno. La sua condizione di mulatta non consente però alla giovane di occupare in società la stessa posizione della cugina Elizabeth, insieme alla quale cresce nella casa di Mansfield presso Hampstead, anche quando, dopo la morte del padre, diventa un'ereditiera con una cospicua rendita annuale. La posizione della giovane Dido è ambigua. Non può cenare con la famiglia, ma il suo rango è troppo elevato per la servitù. È altamente istruita, suscita curiosità, ma anche disprezzo. Eppure diventa oggetto di interesse per via della sua condizione di ereditiera. Una figura di donna complessa, indipendente e moderna, che rivendica la propria libertà e cerca di dare una voce a chi non la possiede. Lei, privilegiata in un mondo che la ripudia, a cui non sente mai di appartenere totalmente, soffre quando le viene proibito di partecipare agli eventi ufficiali. Non sa bene come comportarsi quando a servirla è una domestica di colore ed è imbarazzata anche solo dal farsi pettinare i capelli da quest'ultima. In casa dello zio, Dido conosce il giovane figlio del vicario di Hampstead, John Davini, che si occupa di legge e collabora con lo zio di Daido nello spinoso caso della nave Zonga. Questa controversia è praticamente il fulcro della trama del film. Infatti, la decisione della questione giudiziaria spetta alla corte presieduta proprio da Lord Mansfield, che è il giudice più alto in grado in tutto il Regno Unito. Tale caso riguarda la richiesta all'assicurazione da parte dell'armatore della nave di pagare il risarcimento per la morte di 143 schiavi di colore assicurati durante il tragitto in mare. Il capitano della nave sostiene che gli schiavi siano stati gettati in mare per salvare l'equipaggio della nave in quanto non vi era sufficiente acqua potabile per tutti. Da John però Daido viene a sapere che gli schiavi sono stati gettati in mare incatenati fra loro perché erano malati. Poiché essi erano stati assicurati per la vita, ma non per la malattia, la loro morte non sarebbe avvenuta per la necessità di salvare la nave, ma per ottenere dall'assicurazione una somma di denaro superiore a quella che si sarebbe ricavata vendendoli una volta arrivati a destinazione, perché malati erano considerati merce avariata. Ben presto il giovane avvocato idealista, che tenta di convincere il giudice zio di Daido a pronunciarsi nella questione giudiziaria contro l'armatore e a favore degli assicuratori della nave, iniziando così il processo di abolizione della schiavitù in Inghilterra, fiero combattente dei diritti civili, che vuole fare del mondo un posto migliore e che si batte contro l'ipocrisia della nobiltà, fa breccia nel cuore della ragazza, che nell'ipocrisia di una società dove prevale il valore della ricchezza e del potere la vede osteggiata da tutti per il colore della pelle e un'appetibile futura moglie solo in virtù dell'eredità lasciata dal padre dopo la sua morte. Anche se in un primo momento impedì al giovane di frequentare la nipote, tuttavia William Murray aveva una predilezione per Daido Elizabeth Bell e apprezzava la sua intelligenza vivace. Nell'ultima parte della sua vita l'uomo si fece spesso aiutare dalla nipote acquisita nelle questioni di lavoro e cominciò anche a dettarle delle lettere. Daido e John nella storia reale si sposarono ed ebbero tre figli. Lei morì a soli 43 anni nel 1804. La sentenza pronunciata da Sir William Murray fu storica ancor prima di essere emessa, perché ha influito direttamente sul commercio della nazione e indirettamente sulla stessa importazione dei futuri schiavi dall'Africa. Mentre il giovane John, desideroso di far carriera nel ramo giuridico, incarna lo spirito di tutti quei movimenti antischiavisti che vedevano nel caso della Zong una grande occasione per aggiungere un tassello alla loro battaglia, oltre al desiderio di vedere dei colpevoli pagare per i propri crimini efferrati. Il ritratto di Daido Elizabeth Bell e di sua cugina Elizabeth Murray appartiene attualmente al conte di Mansfield e si trova a Scone Palace, il castello di famiglia a Perth in Scozia. Le riprese del film si sono svolte nel Regno Unito, in particolare a Londra, Oxford e nei Pinewood Studios. Nella sua cornice romantica e avvincente, la ragazza del dipinto tocca con profondità il contesto di classe, il dramma della donna in un tempo in cui poteva solo diventare proprietà di un uomo, nonché nobili ideali rivendicati contro il potere, riuscendo a intrattenere e informare lo spettatore con un ammagliante tocco poetico. Proprio le vicende che ruotano attorno ad Daido e la sua condizione, di nobili origini ma circondata da persone che ritengono un affronto averla nella medesima stanza, sono la base per la critica principale allo schiavismo, che nella Gran Bretagna di fine Settecento iniziò pian piano a sciamare, anche a causa delle vicende che ruotano intorno a Daido e alla sua famiglia. La regista Amasante ha cercato di coniugare la spensieratezza dell'immagine dipinta con la questione razziale, dando voce ai milioni di persone che in quell'epoca subivano discriminazioni, nonché angherie da parte dell'impero britannico. Con un ritmo sostenuto ed incalzante, la regista ricostruisce con efficacia un periodo difficile, un'epoca ricca di lotte e diritti negati. Sono molti gli aspetti che rendono questo film consigliato a tutti gli amanti del buon cinema, ma anche dell'arte più in generale. Gli splendidi costumi settecenteschi ricostruiti alla perfezione, una fotografia mozzafiato che crea delle immagini che sembrano dipinti, accompagnata dalle straordinarie musiche di Rachel Portman. Una sapiente trama costruita attorno all'impegno politico, il fermento e la passione dell'Inghilterra del XVIII secolo. Ed infine, l'interpretazione di Gugun Bataro nei panni della protagonista è semplicemente strepitosa. Negli occhi di questa giovane e bella attrice è possibile rivivere i sentimenti e le emozioni del tempo. La ragazza del dipinto è un film coinvolgente e brillante, proprio come lo splendido dipinto a cui è ispirato. Un viaggio nella storia dal fascino tipicamente retro.